Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì alle 21. Una puntata densa, quella di oggi, ve lo dico fin da subito, ma resistete perché ne vale la pena e gli argomenti sono importanti. Cominceremo con un libro dal titolo Egemonia sessuale, sodomia, capitalismo e l'arte del governare, scritto da un giovane studioso, Christopher Citti, è nato nel 1983, scomparso già nel 2015. Questo libro, che è un po' l'unione di tanti suoi lavori, tanti suoi scritti, che poi sono diventati la sua tesi di dottorato, è stato edito adesso da Meltemi, e quindi ne andiamo a parlare con chi questo libro lo ha tradotto. Poi parliamo di un altro libro invece, che si intitola La libertà o niente, è un'antologia di scritti di Emma Goldman. Avremo con noi Lorenzo Pezzicca, che è uno storico dell'anarchismo, tra le altre cose anche scrittore, e si è occupato anche molto proprio di anarchiche, e allora andremo a vedere un po' che cosa raccoglie questo libro, quali sono i saggi che ci sono contenuti e in che modo ci restituiscono poi la figura di questa grande anarchica. Nell'ultima parte di trasmissione invece andiamo a ritrovare un'amica della nostra trasmissione e una voce di Radio Popolare, Leonora Dall'Ove, e con lei andiamo a parlare un po' di questo Pride che sta arrivando, che arriva domani qui a Milano, con tante istanze urgenti e anche alcune contraddizioni. Questo però nell'ultima parte di Sui Generis. Mordiglia@radiopopolare.it è la mail a cui potete scrivermi. Allora, apriamo questa puntata di Sui Generis con questo libro uscito per la collana Culture Radicali di Meltemi, e è un libro di Christopher Citti, si intitola Egemonia sessuale, sodomia, capitalismo e l'arte del governare, un testo ricco e corposo che proviamo a raccontarvi qui a Sui Generis. La traduzione è di Biagio Mazzella, che è studente di scienze filosofiche all'Università di Bologna, che si è specializzato in studi di genere e teoria queer, e gli diamo subito il benvenuto. Buonasera Biagio, benvenuta Sui Generis.
Salve, buonasera Elena, grazie per l'invito.
Ciao, grazie a te di essere qui con noi per parlare di questo libro che, appunto, lo dicevamo, si intitola Egemonia sessuale, sodomia, capitalismo e l'arte del governare, uscito, edito da Meltemi, appena uscito, un libro difficile, l'ho detto probabilmente anche in apertura poco fa. Partiamo quindi dall'inizio, partiamo dal suo autore, chi era Christopher Citti, e qual è la storia editoriale di questo testo?
Sì, direi appunto è possibile definirlo un libro difficile tanto quanto la sua storia editoriale, perché Christopher Citti è stato un dottorando negli Stati Uniti presso il Centro di Storia della Coscienza dell'Università della California, un centro ben conosciuto per aver ospitato pensatori come Donna Haraway, Angela Davis, Ellen White, e il testo Egemonia sessuale è il risultato della sua tesi di dottorato, di fatto rimasta incompiuta in seguito alla sua morte prematura per suicidio nel 2015, e infatti è il risultato di una lunga operazione di assemblaggio, di ricerca nei suoi archivi, di tutto ciò che aveva scritto fino a quel momento, a opera in particolare di un suo grande amico Max Fox, che ha curato l'edizione statunitense e che è uscita 5 anni dopo la morte di Christopher Citti nel 2020. Questa traduzione italiana, di cui sono molto contento che abbia potuto avere un posto all'interno della collana Culture Radicali di di Meltemi, che era stata proprio inaugurata anche da un libro come Comunismo Queer di Federico Zappino, che di questa edizione ha firmato la postazione, appunto esce adesso a distanza di 3 anni da quella italiana, in seguito appunto alla scoperta del testo, al fatto che, visti numerosi riferimenti alla cultura italiana, aveva molto senso il fatto che fosse disponibile anche in questa lingua.
Eh sì, perché adesso andiamo a vedere, parla anche proprio, c'è tutto un capitolo che ci porta appunto in Italia, e come dicevi tu nella premessa di Max Fox si racconta proprio anche della difficoltà, e l'ho trovato interessante questo, della difficoltà di mettere insieme un testo non scritto o scritto ma assemblato poi successivamente da una persona che appunto non c'è più, quindi le difficoltà anche di scegliere i passaggi e di decidere che una parte non viene inserita nel testo e che quindi in qualche modo poi non sarà magari mai letta da nessuno. Quindi una storia editoriale interessante, così come dicevi anche tu, molto interessante la vita e il pensiero di Christopher Citti, che appunto comunque è morto molto giovane, pur avendo avuto delle intuizioni molto, molto brillanti, molto, molto forti, che sono contenute in questo libro, che si intitola appunto Egemonia sessuale. Allora partiamo proprio da qui, che cosa si intende con egemonia sessuale?
Il titolo, soprattutto per noi italiani, ha una chiarissima eco gramsciana, e con egemonia sessuale Citti utilizza questa formula per racchiudere il concetto del rapporto che c'è stato storicamente fra la sessualità delle classi dominanti e quella di quelle subalterne. Quindi la domanda di ricerca principale che orienta tutto il lavoro di Citti è appunto cercare di indagare, in dei momenti storici ben precisi, identificati secondo criteri altrettanto precisi, in che modo le forme, le abitudini del sessuale, in particolare anche dal punto di vista proprio legislativo, in relazione a quelle che potrebbero essere eventuali repressioni su forme di sessualità marginalizzate, quindi in che modo le sessualità di classi dominanti al potere sono finite intenzionalmente o meno per influenzare quelle che invece erano le sottoculture e anche proprio l'autorappresentazione stessa dei membri invece delle classi più popolari, appunto subalterne.
Eh sì, insomma, abbastanza chiaro, diciamo, proviamo a renderlo anche un po' più chiaro prendendo in esame un po' quali sono i periodi storici di cui lui parla e quali sono allora i rapporti di potere e di proprietà individuati.
Quelli scelti da Christopher Citti sono la prima metà del libro è proprio dedicata a una disamina storica, mentre invece la seconda, se vogliamo, ha un carattere un po' più teoretico, di riflessione storiografica e anche proprio da un punto di vista di cosa ne resta oggi di una categoria come quella di omosessualità in un contesto politico odierno, almeno in Occidente. E per quanto riguarda la parte storica, l'analisi comincia proprio dall'Italia. Comincia dall'Italia rinascimentale, dalla Firenze medicea, perché in particolare Citti analizza quello che era l'istituzione di uno speciale ufficio della città di Firenze, che era quello degli ufficiali della notte. In pratica la particolarità, per quanto riguarda almeno quelle che sono state le persecuzioni di quella che veniva chiamata la sodomia in tutto il corso del 400, in questo caso è stata proprio che, a differenza di altre città italiane non, però pensiamo a Venezia per dire, Firenze scelse di adottare un approccio alla persecuzione dell'omosessualità un po' diverso, poiché appunto attraverso l'istituzione di questo speciale ufficio degli ufficiali della notte l'obiettivo era di imporre di fatto delle multe, delle imposte a coloro che venivano accusati di praticare la sodomia, finendo di fatto con monetizzare l'omosessualità della città. Nel corso dei suoi 70 anni di carriera dell'ufficio, le segnalazioni, le denunce sono state altissime, si parla quasi di 12.000 uomini sospettati, ed è evidente come questo rappresentasse infatti uno strumento politico attraverso cui le classi dominanti lo utilizzavano per ricattarsi a vicenda e non che per esercitare un controllo con le classi subalterne, che non si potevano permettere di pagare tutte le imposte, al tempo stesso quindi battendo molto cassa su quello che poi addirittura era stato soprannominato come il vizio fiorentino, che è anche tra l'altro uno dei motivi per cui poi gli ufficiali della notte sono stati dismessi, proprio perché da un punto di vista proprio reputazionale questa attività di persecuzione aveva in realtà finito con rendere palese una cosa che fino a quel momento era nascosta, e quindi anche proprio in tutto il resto dell'Italia e dell'Europa la sodomia veniva strettamente associata alla città di Firenze. Altri periodi includono il 600, in particolare nelle in Olanda, nella Repubblica delle Sette Province, per quanto riguarda soprattutto il rapporto che l'Olanda intratteneva sia con le condanne dei sodomiti, ma anche con le comunità marinaresche, appunto in un'altezza di secolo di grande espansione dal punto di vista marinaresco. Citti analizza come queste comunità, questi spazi a altrui e ovviamente con una totale componente maschile, rappresentassero tanto in periodi di pace quanto in periodi di guerra delle enclavi in cui le relazioni di potere fra maschi, in particolare fra comandanti e sottoposti, viaggiavano su binari un po' diversi rispetto a quelli della terraferma, e queste stesse comunità a un certo punto rischiavano di rappresentare proprio un pericolo per quello che era invece il tessuto cittadino nel momento in cui queste navi attraccavano ai porti olandesi. Poi Citti passa alla Rivoluzione francese e alla Parigi dell'Ottocento, in particolare analizzando dei pamphlet ironici, politici, di quelli che si chiamavano i figli di Sodoma, che appunto rivendicavano in questo periodo di rivoluzione culturale, di rivoluzione di quella che era la classe borghese. È interessante notare, almeno questo è quanto fa Citti, il rapporto che la sessualità intratteneva nel designare gli avversari politici. La sessualità era al tempo stesso vista, per quanto riguarda i vizi sessuali, come appunto l'omosessualità, venivano al tempo stesso attribuiti alla classe nobile che si cercava di usurpare, e quindi veniva descritta con dei tratti assolutamente mostruosi, per quanto appunto portatrice di abitudini assolutamente che non si confacevano a quella che era la nascente morale borghese, ma al tempo stesso queste stesse forme di sessualità venivano anche attribuite alle classi popolari più basse, che appunto avevano una forma sessuale che possiamo definire queer in un senso, come poi spero di parlare anche dell'utilizzo che fa Citti di questo aggettivo, ma comunque una forma sessuale estremamente pubblica, lo spazio pubblico in tutto il libro, in tutte le analisi attraverso i secoli, attraverso le varie città che Citti sceglie di passare in rassegna, ha uno spazio fondamentale, perché quella che è la negoziazione di quante queste sessualità devianti o che si distaccassero comunque dalla norma potessero essere o meno visibili o invisibili, anche se vogliamo andando un po' a restituire un affresco molto diverso da quello che noi potremmo almeno a prima impressione immaginare, ovvero di una netta repressione, in realtà c'era una situazione ben più complicata, in cui appunto soprattutto le classi popolari avevano un modo di occupare lo spazio pubblico, nel caso di Parigi tutta i giardini pubblici, con delle effusioni, delle manifestazioni sessuali che in seguito a quella rivoluzione francese, quindi a l'instaurarsi della dominazione, diciamo, da parte della classe borghese, sono state inevitabilmente messe ai margini. E proprio per quanto riguarda il margine, un'ulteriore analisi è per quanto riguarda la Londra ottocentesca e in particolare la collocazione di, per esempio, dei bagni pubblici, degli urinatoi pubblici maschili, che in cui invece abbiamo proprio un collidere, almeno apparente, la progressiva presa di diritti da parte delle donne che iniziano a uscire dallo spazio privato e a occupare anche loro lo spazio pubblico, e quelle che erano le esigenze, comunque le riappropriazioni di queste forme di sessualità devianti. Insomma, quindi lo spazio pubblico diventa campo di scontro e di battaglia proprio fra questi nuovi gruppi sociali che cercano in qualche modo di iniziare a convivere. Questi periodi queste congiunture, tanto storiche quanto spaziali, sono prese soprattutto da Citti, da un filosofo, uno studioso quale Giovanni Arrighi, che appunto studia quelli che lui chiama i periodi di definanziarizzazione, ovvero dei momenti molto particolari nello sviluppo del capitalismo in cui per una serie di condizioni ci sono come delle cesure storiche, e dal punto di vista di Citti sono altrettanto interessanti anche proprio dal punto di vista delle forme e delle abitudini sessuali.
Allora, l'abbiamo citato poco fa, l'hai detto poco fa che avresti voluto dire qualcosa di più sul termine queer, perché infatti nel corso del libro Citti lavora anche a una ridefinizione delle categorie del normale e del queer. Allora ti chiederei di raccontarci un po' che cosa ne viene fuori, che cos'è il realismo queer di cui parla Citti.
Certo. appunto l'espressione realismo queer, Citti da un lato, la Mutua da Machiavelli, che soprattutto nel capitolo di Firenze diciamo se ne fa ampio uso dei suoi testi, e dall'altro, con una modalità molto ironica, la utilizza giocando anche con il termine realness, che è un termine della comunità queer, storicamente almeno in inglese, che appunto faceva un po' riferimento alla realness, era sia la maschera che le persone queer dovevano indossare nella sfera pubblica per dissimulare quella che era la propria identità, anche se questa è una parola da usare comunque con le pinze, ma al tempo stesso la realness diventava anche una persona pubblica attraverso la quale diciamo che le persone appartenenti alla comunità riuscivano a veicolare a proprio modo, a negoziare a proprio modo il proprio modo di espressione, facendo i conti al tempo stesso con quanto era richiesto dalla società esterna e a quelle che erano invece i propri desideri. E il realismo queer, appunto, in un'ottica marxista, perché diciamo due grandi interlocutori di tutto il libro sono Foucault e Marx, in particolare Citti cerca di mettere in dialogo Foucault con Marx e Marx con Foucault, correggendo l'uno con l'altro, comunque provando a difendere l'uno dalle accuse dei sostenitori dell'altro, perché appunto il rapporto fra i due pensatori è tutt'altro che risolto. Ma appunto in un'ottica marxista questo realismo queer, o meglio comunque questo modo di indagine a queste questioni, vuole adottare innanzitutto un approccio più materialista. Le forme di sessualità identificate o comunque studiate da Citti sono forme di sessualità essenzialmente precarie, in cui, se da un lato storico, perché non si può sicuramente parlare di identità come le conosciamo oggi, omosessuali, proprio perché non erano state né, soprattutto prima della prima metà dell'Ottocento, né formalizzate da un punto di vista scientifico e né di conseguenza utilizzate dai membri di queste forme di sessualità, ma per di più Citti utilizza queer, e qui c'è l'aggancio un po' con il presente, con una serie di rivendicazioni che oggi si possono avere in un momento in cui questo termine viene utilizzato sì come un termine ombrello per descrivere tutte le persone che possono cadere sotto lo spettro LGBT, appunto Q+, ma potrebbe essere anche al tempo stesso ristretto ed allargato, perché nel momento in cui si sceglie di definire queer come le persone che sono sprovviste di un certo status sociale, la normalità da Citti viene definita come uno status sociale in cui ci si può nascere o che si può acquisire, e che porta una serie di privilegi e di vantaggi materiali a chi se ne fa portatore. Tutte le persone ricadono in questo status di normalità, possono essere e che storicamente appunto sono state anche portatrici di sessualità considerate non perfettamente allineate con quella che era la morale di quel tempo, possono essere considerate queer sia in relazione a un'analisi storica in cui appunto pensiamo ai ragazzi di bottega nella Firenze rinascimentale, ma anche agli uomini che da marinai diventavano pirati nel 600, fino ad arrivare alla rivoluzione industriale, da tutte le fasce di popolazione che venivano escluse da questa rapide trasformazione, che appunto andavano a formare una sacca di lavoro, una sacca di persone evidentemente certo. Che non potevano lavorare, e tra l'altro non è un caso che storicamente le persone omosessuali sono state represse soprattutto attraverso delle leggi sul vagabondaggio, proprio perché i due insiemi si intersecavano molto, ma soprattutto per quanto riguarda l'analisi oggi che fanno appunto in Italia pensatori quali Federico Zappino in Comunismo Queer e nella postazione di questo libro, scegliere di vedere il queer come un elemento innanzitutto materiale ci aiuta a tenere ben presente il fatto che la repressione e le forme di dominazione, almeno secondo questo punto di vista, non sono innanzitutto puramente morali, ovvero un'altra cosa che sconfessa Citti è quello dei panici morali, ovvero una teoria che vuole l'omofobia come una forza quasi quiescente che in certi periodi storici è come se a ondate riscoppiasse, e allora ci sono periodi di repressione che sarebbero, secondo questa teoria, guidati solamente da un timore che può assumere caratteri morali, religiosi, ma quasi naturale, o comunque facente parte dell'umanità stessa. Ne potrebbe essere un esempio quella che è stata la trattazione della crisi dell'HIV, dell'AIDS, e la trattazione politica che ne è stata avuta in quella che è stata effettivamente alla perdita di un'intera generazione. Ma invece ci dice Citti che queste forme di dominazione hanno dei caratteri ben più sottili e, se vogliamo, ben più maligni, perché così come oggi ne vediamo il neofondamentalismo che va a braccetto con politiche neoliberali, cercare di immaginare un fronte di opposizione in un'altezza storica in cui almeno in altri paesi, nel senso che da un punto di vista storico, soprattutto in lettere degli ultimi mesi, è quasi naif, sarebbe quasi naif da parte mia parlare di un'assoluta integrazione di certi membri della comunità LGBT per quanto riguarda il matrimonio. Noi in Italia ci sono tutta una serie di diritti che ovviamente non abbiamo e che anzi proprio in queste settimane diventa evidente come c'è un passaggio in cui Citti definisce l'omosessualità come il parafulmine della rabbia popolare. Ecco, in questi giorni noi con la procuratura, dove la scelta di impugnare l'atto dei 33 figli,
certo, insomma, è attuale, certo, c'è dell'attualità.
Il perfetto esempio, secondo me.
Certo, Biagio. Allora, ci fermiamo qui, l'abbiamo detto, il testo è un testo insomma corposo e di non immediata lettura, però è molto interessante, ci sono delle cose molto interessanti, le fonti che Christopher Citti prende in considerazione sono tante, sono non solo documenti, sono anche quadri, analisi di opere d'arte in davvero diversi momenti storici, per cui insomma ne consigliamo la lettura. Lo ricordiamo, Christopher Citti, Egemonia sessuale, sodomia, capitalismo e arte del governare, edito da Meltemi. Ne abbiamo parlato con Biagio Mazzella, che è traduttore di questo libro. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Voltiamo pagina letteralmente, perché restiamo sulle pagine di un libro che è appena uscito per Eleutera, si intitola La libertà o niente, è un'antologia di scritti di Emma Goldman a cura di Francis de Pitteri con la traduzione di Elena Cantoni. Noi abbiamo, per parlare un po' di Emma Goldman, che insomma ci piace sempre da queste parti, abbiamo Lorenzo Pezzica, che è scrittore e storico dell'anarchismo. Buonasera, benvenuto.
Grazie, buonasera a voi.
Buonasera. Allora, la prima cosa che ti chiedo un po' di raccontarci, anche se in una vecchia puntata di Sui Generis avevamo dedicato un'ampia pagina a Emma Goldman, insomma si può recuperare anche in podcast, avevamo delle bellissime letture fatte da Marta Marangoni, però ripartiamo un po' da lì, chi era Emma Goldman?
Certo. Allora, intanto va sottolineato un aspetto particolare di questo personaggio, prima di dire chi era, perché poi si capisce. Emma Goldman è un personaggio che riesce a racchiudere in sé almeno tre alterità, che la fanno quindi molto particolare. L'essere donna, l'essere anarchica, l'essere di origine ebraica, cioè l'essere ebrea. Queste tre componenti ovviamente sono fondamentali sia per capire tutto il suo percorso, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, politico, militante e rivoluzionario, sia soprattutto per addentrarsi bene nel suo pensiero. Emma Goldman è stata un importante, quindi, esponente americana ma internazionale dell'anarchismo, del movimento anarchico, e anche una femminista per certi aspetti ante litteram, in quanto ha portato avanti delle battaglie che all'epoca erano assolutamente avveniristiche rispetto al contesto. Lei nasce in realtà in Lituania nel 1869, quindi è russa e giovanissima emigra negli Stati Uniti insieme alla sorella. I motivi sia in parte economici, ma ricordiamoci appunto dei pogrom dell'impero zarista, quindi sfuggire anche a una sorta di persecuzione. Oltretutto, il quarto elemento importante per capire i suoi scritti e soprattutto questi raccolti nell'ultima antologia pubblicata dell'Eutera, La libertà o niente, di cui poi immagino che se ne parlerà di Dupuy de Ry, fugge e arriva negli Stati Uniti, dove diventerà anche cittadina americana. Non è ancora anarchica, è molto giovane. Incontrerà l'anarchismo proprio nel 1886 con i fatti di Chicago, i martiri di Chicago, cioè quello che accade a piazza Emmerich Square il primo maggio, dove l'esplosione di una bomba, manifestazioni, insomma è una storia nota, anche perché è stata, come dire, quella storia che ha portato poi alla nascita della festa del lavoro il primo maggio, a partire del 1890. È un percorso che inizia e che si concluderà soltanto appunto con la sua morte nel 40. Diventa un esponente importantissimo del movimento anarchico statunitense, incontra Alexander Berkman, che è il suo compagno e sodale per tutta la sua vita fino al suicidio di Berkman intorno agli anni 30, nel 36. Insieme a lui, dopo aver fatto un attentato dove non ha partecipato direttamente ma ha collaborato all'organizzazione mentre viene arrestato Berkman nel 1894 contro un imprenditore, ovviamente nella lotta e nello scontro tra operai e padroni, come si dice all'epoca, viene arrestata e poi dopo la sua liberazione, sempre insieme a Berkman, fonda un'importantissima rivista, Mother Earth, Madre Terra, nel 1906, porta avanti lì quindi tutti gli argomenti sia di battaglia anarchica, sia le posizioni antimilitariste che verranno fuori con la prima guerra mondiale e i suoi discorsi e pensieri femministi sulla condizione soprattutto della donna, non soltanto dal punto di vista del diritto dello Stato, ma anche di una lotta contro il predominio del patriarcato a livello di stereotipi, di atteggiamenti ovviamente ostili. Volevo dire, poi chiudo perché forse sto prendendo troppo tempo sulla vita, ma l'altro elemento è quello dell'esilio che l'accompagnerà sempre a partire dalla giovane età. Nel 19 viene espulsa dagli Stati Uniti, gli verrà appunto ritirata anche la cittadinanza, mandata insieme a Berkman e a tanti altri in Russia, dove però c'è la rivoluzione, e lì c'è un altro momento importante di Emma Goldman: l'entusiasmo iniziale per la rivoluzione russa, che poi diventa la rivoluzione bolscevica, e in quegli anni in cui rimane tra il 19 e il 22 fino alla liquidazione, diciamo, del movimento anarchico russo da Nestor Makhno alla rivolta di Kronstadt, la sua disillusione, come scriverà in un famoso suo libro nel 25, rispetto a quell'esperienza, in quanto appunto per lei la libertà è l'arché di ogni tipo di ragionamento. Vivrà poi in Europa, scriverà un libro straordinario che è Vivendo la mia vita, che non è soltanto la sua autobiografia, ma una storia corale, perché ci sono centinaia di persone che ha incontrato e conosciuto, a cui dedica spazio in queste sue memorie, dandone anche dei profili interessanti, non soltanto nel movimento anarchico, ma spaziando in tutti i movimenti rivoluzionari. L'ultimo momento è la Spagna del 36, e quindi la rivoluzione a Barcellona e in Catalogna, lei va, collaborerà anche con i ministri anarchici del governo repubblicano, ma soprattutto per conoscere Mujer Libres, che è il primo esempio di movimento anarco-femminista concreto, e vuole conoscere le fondatrici, in particolare Lucia Sanchez Saornil, che è un personaggio straordinario. Muore poi in Canada perché non riuscirà mai più a rientrare negli Stati Uniti. Questo, certo. Proprio per sommi capi, un riassunto di questa vita che c'ha, da queste battute si capisce quanto sia straordinaria.
Certo, una vita straordinaria, veramente sembra un film. Emma Goldman ha parlato molto, l'hai detto tu stesso, Lorenzo, la consideriamo una femminista, lei ha parlato molto di condizione femminile, ha parlato di contraccezione, certo, di prostituzione. Certo. Allora facciamo un piccolo affondo su questo, quali erano le sue posizioni e qual era poi il suo rapporto diretto anche con le donne?
Certo, allora guarda, parto da questo aneddoto velocissimo. Nel 1911 lei per prima fa riscoprire una figura importante che è all'inizio proprio della storia anche del femminismo, del pensiero femminista e del movimento così riconosciuta, che è Mary Wollstonecraft. Lei dedica una conferenza nella riscoperta di questo personaggio che all'epoca, siamo nel 111, quindi siamo all'inizio di quella prima ondata di femminismo, soprattutto legata al riconoscimento dei diritti, diritto politico, cioè di voto, quindi il suffragismo. In quel movimento una figura come Wollstonecraft era scandalosa proprio per la sua condotta, diciamo, di vita. Oltretutto ricordo che compagno di Mary Wollstonecraft era William Godwin, casualmente gli iniziatori di questi due pensieri, l'anarchismo da una parte e il femminismo dall'altro. Questo per dire che lei aveva una posizione sicuramente di dialogo con il primo ondata del femminismo, ma lo considerava eccessivamente borghese e poco rivoluzionario. Lei vuole andare oltre, parlare di libero amore, parlare dell'opposizione al matrimonio, della contraccezione, quindi del controllo, ma anche del corpo della donna. Insomma, sono tutti argomenti che saranno poi ripresi, sviluppati nella seconda ondata femminista, quella degli anni 70. Lei li affronta in quel momento, in quel contesto storico particolarmente difficile, cioè trovando anche delle opposizioni all'interno degli stessi movimenti rivoluzionari fortemente maschilisti e quindi con cultura patriarcale. Lei si oppone a questo perché è convinta che bisogna partire soprattutto da un cambiamento radicale, quasi antropologico, culturale, nei confronti di queste problematiche, e affida molto anche all'autodeterminazione, chiamiamola così, delle donne stesse, la sua emancipazione, e quindi dedica moltissimo, conferenze, scritti, opuscoli a queste tematiche, confrontandosi sia con le donne all'interno del movimento anarchico, che sono tantissime, riscoperte certamente dalla gender history e grazie alle storiche donne degli anni 70, ma oggi sempre di più studiate, e ci si accorge che, a parte che il movimento anarchico è internazionale, quindi donne di ogni paese e di ogni continente, il loro contributo oltretutto è stato importante. Lei ne conosce tante, ma è trasversale, conosce anche, quando va in Russia, per esempio Alexandra Kollontai o Maria Spiridonova, cioè due personaggi incredibili di quegli anni, bolscevica una, socialista rivoluzionaria di sinistra l'altra, oltretutto la prima segretaria donna di un partito socialista rivoluzionario. Quindi ha un dialogo continuo, in particolare con Voltairine de Cléry, ma anche Lucy Parsons, altri due personaggi dell'anarchismo americano con cui in parte andava d'accordo, in parte discuteva, ma sempre aperta comunque al dialogo e al confronto. Ecco, questo per dare un'altra spolverata generale di
certo, ovviamente ci sarebbero tantissime cose da dire, però esatto, abbiamo dei tempi che sono quelli della radio. Allora, in questo libro, appunto, che è un'antologia, si intitola La libertà o niente, scritti di Emma Goldman, appena uscito per Eleutera proprio in questo mese, nel mese di giugno, c'è un capitolo, il capitolo 10, che si intitola Il matrimonio e l'amore, un saggio del 1910. Se sei d'accordo, Lorenzo, leggo proprio le prime righe, così poi le commentiamo. È opinione comune che matrimonio e amore siano sinonimi, che nascano dalle stesse motivazioni e che rispondano agli stessi bisogni umani. Come gran parte delle idee ricevute, anche questa non si basa su una realtà di fatto, ma su un pregiudizio. Matrimonio e amore non hanno nulla in comune. Sono distanti quanto i poli, anzi, sono a tutti gli effetti nemici l'uno dell'altro. Un inizio forte, Lorenzo.
Beh, sì, nello stile di Emma Goldman.
Nello stile di Emma Goldman, forte, siamo appunto, l'abbiamo detto, nel 1910. Raccontiamo allora un po' di che cosa raccontano queste pagine.
Certo, certo. Intanto appunto gli scritti vanno contestualizzati nel periodo. Alcune argomentazioni oggi possono risultare non più condivisibili, eccetera, ma nella sostanza anticipa molto. Questo sulla lotta contro il matrimonio è importante, anticipa delle battaglie che poi saranno successive, perché lei parte ovviamente dalla legge americana, che vedeva ovviamente una cultura, un pregiudizio totalmente patriarcale, una subordinazione della donna rispetto della moglie, quindi rispetto al marito, senza la possibilità di aprire un conto in banca e tutte quelle altre aspetti, compreso il reato dell'adulterio, che la vedevano ovviamente penalizzata, invece giustificato l'uomo rispetto allo stesso tipo di reato. Ricordo a questo proposito, tanto per fare un aggancio a un contesto più vicino a noi, che questo reato è stato da due sentenze sostanzialmente della Cassazione in Italia abolito nel 68 e nel 69 in Italia, dove l'adulterio era sostanzialmente la donna ad essere punita, per l'uomo c'era il concubinato, quindi qualcosa di molto più complesso e articolato per arrivare ad anche lui a considerarlo come reato. Non ci dimentichiamo che solo nel 1981, e ne parla un po' anche in questo articolo, pur riguardando la realtà americana, in Italia soltanto nell'81 viene abolita la legge sul diritto d'onore, quindi sembrano lontani, ma l'81 è qui. Oltretutto oggi c'è uno slogan, no, che ho raccolto, è l'amore che crea una famiglia. Partendo proprio dal titolo La libertà o niente, anche nei confronti appunto di questo argomento la Goldman mette a capo di tutto la libertà, cioè la libertà di scelta. Quindi il matrimonio, oltretutto, che è convenzione borghese regolata da un contratto che mette comunque storicamente, anche come istituzione, la donna in una posizione inferiore, eccetera eccetera, lei è totalmente contro, anche perché è anarchica, quindi per l'abolizione. Ma mette in risalto questo, la libera scelta, e l'amore fa parte di questo, e affronta anche il problema appunto dei figli considerati illegittimi, lei riprendendo appunto uno degli stereotipi, dei pregiudizi tipici dell'epoca, ma forse anche oggi, la lettera scarlatta, che non è la A ma la B, bastardo, lo definisce, perché è anche colorita nei suoi interventi ed è diretta. Quindi affronta questa tematica esaltando quindi la libera scelta, ed è soltanto in questo modo che lei sostiene si può costruire una unione, no? E la possibilità anche di crescere nell'amore, come lei sostiene, gli stessi figli che si desiderano a questo punto, e che non si è costretti ad subire come un destino inevitabile. Dice, se posso anch'io citare, due: al lavoro non servono protezioni, si protegge da sé, finché l'amore genera la vita, nessun bambino sarà abbandonato, ridotto alla fame o privato dall'affetto. Di questo ne sono certa, dice Emma. Conosco donne diventate madri per libera scelta, con gli uomini che amavano. Pochi bambini nati all'interno del matrimonio godono le cure, le prevenzioni, la dedizione profuse a piene mani di una maternità liberamente scelta. Diciamo, sono argomenti che possono essere, come dire, ripresi anche oggi, no? E discussi, anzi, forse il fatto che se ne discute ancora oggi non si è riuscita, come sperava forse Emma, anche se ha dedicato tutta la sua vita a superare proprio, direi, culturalmente, antropologicamente, questi pregiudizi e questa incrostazione di cultura patriarcale che lei ha sempre combattuto. Ecco, in sostanza è questo, è un suo cavallo di battaglia.
Allora, ultima domanda voglio fare a Lorenzo Pezzicca, ed è una domanda un po' sulle donne nell'anarchia, perché Emma Goldman è il primo nome che viene in mente quando si pensa appunto alle anarchiche. Molto spesso credo che resti anche un po' l'unico nome che viene in mente, e invece le donne sono tra le voci che assolutamente dovremmo conoscere anche dell'anarchia. Io voglio ricordare anche un libro che tu hai scritto, Le Magnifiche Ribelli, che sono appunto storie di donne che hanno partecipato agli eventi rivoluzionari nel quinquennio tra il 1917 e il 1921, un altro libro uscito per Eleutra. Allora chiederei a te di aiutarci un po' a fare una piccola mappa di anarchiche che dovremmo avere sui nostri comodini in formato libro.
Sì, d'accordo, vabbè, anche qui è una risposta da $1 milione, bella articolata. Comunque, ho scritto anche un volume che si chiama proprio Anarchiche, questo per un'altra casa editrice.
Ah, ecco, grazie per avermelo detto.
E 15 profili di anarchiche da tutto il mondo. Ovviamente ormai, come ho detto prima, da diverso tempo la storia di genere si interessa, ci sono degli storici e delle storiche molto bravi che si occupano appunto del movimento della presenza femminile all'interno dei movimenti rivoluzionari, in particolare degli anarchici. Sì, Emma Goldman ovviamente è il nome in assoluto, però sono veramente tantissime. Io ne ho biografate o ricordate diverse. Prima ho citato Lucia Sanchez Saornil, che è un altro personaggio incredibile, spagnola, quindi dell'anarchismo spagnolo, che partecipa in prima persona anche alla rivoluzione dal luglio del 36, quindi alla guerra civile spagnola. Lei addirittura ha una quarta alterità, anzi un'altra alterità ancora, lesbica, e questo suo appartenere a questa essenza non le impedisce, se non all'inizio, quando è costretta, per esempio, lei che è stata riscoperta come una grande poetessa spagnola della generazione del 27, ma esclusa per il fatto di essere donna, si firmava all'inizio con un pseudonimo maschile, tanto per tornare appunto alle battaglie contro gli stereotipi e contro i pregiudizi di Emma Goldman. Poi supera questo aspetto, si firma direttamente con il proprio nome. Un personaggio anche questo straordinario, ed è una delle fondatrici di Mujer Libres. Ma ci sono le italiane, Luce Fabbri, è uscita appunto recentemente una mia antologia sugli scritti di questa pensatrice importante, riscoperta anche lei ultimamente, italiana, figlia di Luigi Fabbri, un importante esponente del movimento anarchico italiano, ma non è quello. Cioè, fortunatamente ormai queste donne si studiano non più perché sono figlie, madri o compagne di. Maria Luisa Berneri, Giovanna Calessi Berneri, cioè la famiglia Berneri, queste donne sono state importanti anch'esse. Virginia Bolten, si è ricordato del 1° maggio, dell'incontro dell'anarchismo di Emma Goldman con legato a quel evento di Chicago, la prima manifestazione in Argentina, Rosario, che si festeggia il 1° maggio, vede protagonista una giovane ventenne, Virginia Bolten, che sale sul palco con una grande bandiera nera, è anarchica, e fa un discorso estremamente appassionato di fronte a una folla quasi interamente maschile, ed è stata anche lei un personaggio importante. Louis Michel, si sta parlando della Comune di Parigi, ma sono nomi più noti. Ida Hamet, che è russa anch'essa e che è raccontata nelle magnifiche Ribelli, Molly Steiner, anch'essa di origine russa, anche loro due insieme ad Emma racchiudono questi tre aspetti e alterità, donna anarchica e ebrea, e anche queste sono delle figure molto importanti, non solo perché per esempio Ida Met scriverà un libro di denuncia sui fatti di Kronstadt, poi purtroppo perduto, non pubblicato, uscirà solo nel 48 e non nel momento in cui lo aveva scritto, e lo stesso Molly Steiner, sono state anche protagoniste proprio nei quegli anni, dal 17 al 22, e poi anche se ne andranno via perché con la paura di essere deportate o comunque messe nelle condizioni di non poter più agire, anche loro lasceranno.
Eh sì, po' lo stesso destino. Lorenzo, allora c'è un mondo là fuori, allora sono due i libri che quindi io consiglio oggi, Anarchiche di Lorenzo Pezzica, Donne ribelli del Novecento, è uscito per Shake appunto nel 2013, andatevelo a recuperare, poi naturalmente il libro da cui siamo partite oggi, che è questa antologia di scritti di Emma Goldman, uscito invece per Eleutra, La libertà o niente, con traduzione di Elena Cantoni e Giulia Masperi, e La curatela di Francis de Puideri. Grazie mille Lorenzo.
Non dimentichiamoci i magnifici ribelli, sempre di Eleutra.
E poi non dimentichiamoci naturalmente Le magnifiche ribelli che abbiamo citato poco fa, Le magnifiche ribelli 1917-1921. Grazie mille Lorenzo Pezzica per essere stato
grazie
con noi.
Voi, grazie.
Buona serata.
Grazie, buona serata.
Domani sabato 24 di giugno qui a Milano c'è il Pride, non vi sarà sfuggito, ne andiamo a parlare allora anche noi, andiamo a riflettere sul Pride di Milano e lo facciamo con la voce di Radio Popolare che si occupa di questi temi, in particolare l'altro martedì è il suo spazio, diamo il bentornata a questi microfoni a Eleonora Dall'Ovo, ciao Eleonora.
Ciao Elena, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao.
Grazie per avermi chiamata.
È un piacere, è un piacere. Allora, intanto ricordiamo appunto l'altro martedì, di martedì ovviamente in onda, dalle 10 alle 10 e mezza di sera, arrivata Eleonora Dall'Ovo alla 42esima edizione, giusto?
Quest'anno sì, siamo tra la 42esima e 43esima edizione, parte nel 1980 e diciamo che ormai penso che sia la più longeva trasmissione, a parte i microfoni aperti, della nostra radio popolare. E devo dirti che ne sono contenta, che ci siamo sempre passati in questi 40 anni il testimone. Io sono al mio ormai 23esimo, la mia 23esima edizione, e diciamo che sono contenta.
Però
siamo
ci
alla
credo.
Mezz'ora. Per il prossimo anno vorrei ritornare all'ora e sarà una bella discussione con il direttore, insomma, vedremo.
Va bene, vedremo cosa ci riserva l'anno nuovo e la nuova stagione, insomma, che sarà comunque 43esima, 44esima, insomma, veramente tanti anni. E senti, l'ultima puntata di questa settimana proprio era dedicata a uno speciale proprio sul Milano Pride. Io vorrei partire un po' da lì per raccontare un po' quali sono le riflessioni che sono emerse anche attraverso le persone che hai invitato, attraverso la tua riflessione giornalistica su questo Pride.
Allora, il Pride 2023 sarà sabato prossimo, noi faremo come Radio Popolare la diretta, saremo in quattro e ci sarà anche l'altro martedì che parlerà dello spezzone. Io mi incentrerò innanzitutto sulle contraddizioni di questo Pride, vorrò un attimo capire se chi sarà a manifestare al Pride è consapevole innanzitutto del manifesto del Pride, del coordinamento arcobaleno che si occupa di redigere il manifesto per appunto manifestare, e perché ogni anno gli organizzatori stilano in base al contesto storico e al contesto politico quali sono le priorità. E quindi le priorità è esigere pari diritti, tutele e benefici garantiti a tutti i cittadini, per cui un movimento transizionale, nel senso che si parla di tutte le minoranze e soprattutto poi il tema caldo della questione diritti dei bambini, delle famiglie omogenitoriali, e questi sono i temi più che altro ultimamente negli ultimi due anni. Chi viene al Pride viene a manifestare per la libertà sessuale, per la libertà del proprio orientamento sessuale, ma in realtà diciamo che i movimenti LGBT hanno fatto un passo oltre, non manifestiamo più per una cosa che abbiamo, cioè la libertà sessuale di poter scegliere con chi andare a fare l'amore o con chi decidere di vivere o con chi fare i figli. Questi fortunatamente li abbiamo tenuti in 40 anni di, anzi in 50 anni di manifestazioni. Il passaggio successivo è quello di sapere che non siamo l'unica minoranza, ce ne sono tante altre, e che abbiamo bisogno di un aggiornamento di leggi. Ecco, nelle ultime manifestazioni questo è stato poco chiaro, più che altro sta diventando una festa dove partecipare LGBTQ e soprattutto eterosessuali che ci vengono vicini, ma più che altro diventa una festa dove essere felici, che era nata come movimento di orgoglio, ma siamo felici di esserci, vogliamo essere così tutti i giorni, e oggi lo possiamo essere nelle grandi città, però ci sono altre priorità. Invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere il manifesto, diciamo no agli orfani di Stato, bambini e bambine più fragili, eccetera, però ad esempio sulla questione della GPA negli incontri in questo mese del Pride di Milano si parla poco. E poi si parla poco anche degli sponsor. Nell'ultima trasmissione di martedì scorso io ho voluto fare il punto con Pier Cesare Notaro, che è stato un nostro collaboratore, che ha un bellissimo sito che si chiama Terra d'Arcobaleno, dove parla delle contraddizioni del movimento LGBTQ, che è un movimento profondamente bianco, ricco e ancora poco femminile, molto, c'è una grande quantità di maschilità, ma poi parlo di maschilità. Ecco, parla degli sponsor. Gli sponsor del Pride che costano profondamente con le scelte e le dichiarazioni politiche del Pride, cioè a lavorare per un ecosistema sostenibile. Invece abbiamo la Coca-Cola come sponsor, abbiamo la Dulight che nasconde i soldi nei paradisi fiscali, abbiamo la Bayer, ma soprattutto c'è Google che si investe da un sacco di soldi per questo Pride, rainbow washing, ma soprattutto in altre, in Russia, su tutte le censure che ci sono state per la questione LGBT, non ha mostrato nessun punto di vista. E poi c'è soprattutto la Kraft Heinz, che è una delle principali responsabili della deforestazione e è legata alla produzione non sostenibile di olio di palma, e non parla di tutti quei lavoratori nei campi di concentramento nello Xinjiang che il regime cinese costringe. Ma poi parliamo anche, non so, io penso ad Amazon, per i diritti dei lavoratori, alla deforestazione, alla crisi climatica. Qui si parla di diritti dei bambini nel nostro come si chiama? Pride milanese, e si parla dei diritti dei bambini bianchi nell'Europa, ma quegli altri dove sono? Dove sono i bambini sfruttati negli altri paesi? E allora io ho chiesto al coordinamento Pride di Milano: qual è la possibilità? Perché non c'è stato un tavolo di confronto, e mi è stato detto l'anno scorso, ma soprattutto perché non si pensa di fare come Ginevra, che che rifiuta alcuni sponsor perché non sono assolutamente consoni con i manifesti politici? La risposta è stata: perché noi non abbiamo soldi dalla regione, non abbiamo sovvenzionamento statali, e allora bisogna un po', un serpente che si morde la coda, bisogna un po', per fare il Pride come ad alto livello, così panoramico, così sensazionale come quello di Milano, bisogna accettare questa fagocitazione che c'è del capitalismo anche dei diritti fondamentali e dei diritti omosessuali. È un problema. Io personalmente amo di più la marciona che la manifestazione Generi Movimenti che c'è stata sabato 17 giugno, che è una manifestazione povera, che c'è stata da Piazza Leonardo da Vinci fino al Parco Trotter, dove se vai a bere le fontanelle, dove non ci sono sponsor, dove però non sei collusa con questi grandi marchi. Io personalmente farò la diretta, poi a un certo punto me ne andrò, perché non perché ci sono un sacco dietro, anzi io sono molto felice, ma perché è difficile per me come donna femminista lesbica e che ha lavorato per 25 anni nel movimento LGBTQ trovarsi in questa contraddizione. E poi Elena, io ne ho mille di contraddizioni, perché sto cercando di fare, ad esempio, evitare di usare meno plastica possibile quando vado al supermercato, e non ci riesco e sono disperata, però cerchiamo di trovare una mediazione. Il Pride è difficile, invito tutti e tutte di riflettere e di manifestare, però con coscienza,
certo,
portando le contraddizioni anche all'interno del coordinamento Pride.
Certo, e in qualche modo ridargli anche valore, risignificarlo con appunto i significati che ha e che deve continuare ad avere. Quindi andatevi a leggere il manifesto politico del Pride, e secondo me una delle cose belle di fare la radio, di fare giornalismo dell'altro martedì e forse di Sui Generis, almeno lo spero, è quello di poter ancora avere uno spazio per riflettere sulle cose e per cercare di affrontarle in un modo critico, di modo da insomma mettere anche insieme le cose, no? E capire che l'intersezionalità non è una parola vuota, ma è una parola piena, ricca, importante, e che anche nel Pride deve essere la prima parola, mettere insieme tante lotte. Eleonora Dall'Ova, detto questo, ci vediamo al Pride perché tu sarai lì con la radio, quindi ci vedremo lì. Io ricordo ancora appunto che sul sito www.radiopopolare.it ci sono tutte le puntate dell'altro martedì, che va ancora in onda, immagino anche te, per ancora una settimana,
certo,
un paio di puntate, e poi ci risentiremo il martedì, appunto per adesso il martedì dalle 22 alle 22.30.
Grazie
a te, grazie Eleonora Dall'Ova, ciao. E ci dobbiamo salutare, il nostro tempo è finito. mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, scrivetemi. Ci sentiamo la settimana prossima con l'ultima puntata di stagione. Buonanotte.